Red Film Radio.
E siamo tornati con Angelo Acerbi per parlare di cinema e moda, ma quando si parla di cinema e moda non ci può non essere anche Angela Prudenzi, ovviamente. E sentiamo di cosa ci parla Angelo in questo nuovo spazio che inauguriamo con lui e che poi porteremo avanti forse anche senza di lui, chi lo sa, vedremo.
No, bene, sempre piacere essere considerato, grazie mille. No, l'idea di trattare del rapporto tra cinema e moda, nel senso di come la moda ha influenzato il cinema e viceversa, oppure come il cinema ha rappresentato, ha utilizzato e elaborato le linee della moda e del design di una determinata epoca per appunto rappresentarlo e individuarlo in modo più preciso. Ovviamente un film da cui bisogna cominciare a partire per questo discorso, secondo me, è Colazione da Tiffany di Blake Edwards, e ancora prima di Colazione da Tiffany, come Angela giusto appunto sa, bisogna parlare del rapporto tra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy, che è stato un connubio che si è protratto per tutta la carriera dell'Hepburn. L'unica clausola contrattuale che non era diciamo discutibile e modificabile sui contratti cinematografici di Audrey Hepburn era che lei doveva essere vestita da Givenchy. Poi fate cosa volete con i registi, gli attori principali, a lei non gliene fregava niente, bastava che la sua immagine fosse curata da Givenchy. E questo nasce sul set, prima della realizzazione del film Sabrina, perché quando erano in pre-produzione per il film, al regista viene in mente, cioè capisce che quel tipo di persona, quel tipo di attrice con quel fisico lì non poteva essere vestita da una costumista qualsiasi, che peraltro sarebbe stata Edith Head, non proprio l'ultima delle costumiste, ecco. E quindi si decide che Hepburn, che nell'estate precedente alle riprese di Sabrina era in Europa, viene mandata a Parigi a fare un giro di stilisti per trovare dei vestiti che fossero di stilisti contemporanei a lei e che a lei stessero bene, che potessero essere utilizzati nel film. Lei in questo giro Parigi di case di moda che fa su consigli di Edith Head, ma con una consulente locale, capita da Givenchy. Givenchy la tratta non benissimo, perché lui si aspettava di vedere Catherine Hepburn, invece arriva un'altra Hepburn che lui non conosce tanto.
Ma veramente, era confusa una con l'altra.
Sì, è confusa una con l'altra. Lui era convinto di vedere, e difatti le dice: vabbè, guardi, io non ho tempo, faccia di là, c'è il magazzino con i vestiti fatti, vada e decida lei. La va a trovare dopo un paio d'ore, e la Hepburn aveva scelto e fatto degli abbinamenti super audaci rispetto a quello da proprio neofita, cioè aveva preso le cose che le piacevano e le aveva abbinate così. Lui si innamora di questa creatività e da quel momento e capisce che questo corpo può diventare un corpo per lui iconico da musa, e comincia a lavorare con lei. Quindi quando si presenta il film Colazione da Tiffany, era ovvio che lei dovesse essere vestita per forzatamente da Hubert de Givenchy, il quale crea all'interno di un film dei modelli iconici di moda che diventano perpetui, eterni. Cioè c'è tutta una serie di ensemble di abiti che lei porta all'interno del film, che sono diventati poi parte integrante del guardaroba femminile non solo degli anni 60 in cui il film si svolge, ma anche degli anni a seguire. Il picco, cioè l'abitino nero, il little black dress, tutte ce l'hanno nell'armadio, anche Angela ce l'ha, con svariate, poi perché è un vestito di understatement che però può diventare super lusso in base a come lo abbini, e ci sono svariati altri modelli classici che vengono poi ripetuti, ad esempio il trench, che non è che se l'ha inventato Givenchy, però lo ha adattato al corpo di Audrey Hepburn facendolo diventare iconico, e poi è diventato un elemento fondamentale. Il cappotto doppio petto arancione che chi si ricorda Colazione da Tiffany, lei indossa quando va da Tiffany appunto insieme a Paul, è un doppio petto che è stato molto copiato e che lei ha portato in 3-4 film consecutivi, l'ha portato in Charade, l'ha portato in Come rubare milioni di dollari e vivere felici, quindi è diventato proprio iconico. E la forza che questo film ha avuto rispetto all'immaginario femminile e a una emancipazione anche femminile nel passaggio tra gli anni 50 e gli anni 60 è stato che la forza del look di Colazione a Tiffany è che il look è un look democratico. È il primo film che dimostra alle donne che possono essere eleganti e sofisticate anche non essendo forzatamente ricche. Lei nel film, la Holly Golightly, è una ragazza che fa un mestiere più antico del mondo e che non ha tanti soldi, che riesce però sempre a essere chicchissima, e quindi è una prova che la bellezza interiore può essere esteriorizzata senza per forza dover essere ricche. E questo è stato un passo da gigante nell'immaginario e nella iconografia femminile nel cinema dagli anni 60 in poi. Poi voglio dire, Angela lo sa meglio di me, oltre all'abitino nero che poi lo metti con le perle, senza perle, col tacco alto, col tacco basso, col cappello, senza cappello, lei aveva questi i jeans che usa Audrey Hepburn nel film, è una forma di jeans e di pantalone femminile che poi da lì in poi è stata copiata e che si usa ancora adesso. E quindi ci sono tantissimi elementi di, come dire, di creatività che si è perpetuata appunto all'impatto di Givenchy e anche di Edith Head, perché anche lei ha fatto la sua parte, poverina.
Ecco, io in tutto questo tempo ho ascoltato con passione Angelo e ho annuito, perché sì, è veramente così. Non mi potete vedere, ma no. Io ho annuito. No, ecco, quello che posso aggiungere, ma giusto una piccola nota in più, è che il valore di Audrey Hepburn come icona si era già visto ampiamente in Sabrina, come ha ricordato Angelo, perché quando lei fa la sua apparizione con i pantaloni, famoso modello stretto, corto, un po' alla Capri si direbbe, e le ballerine, insomma c'è un mondo in quell'immagine, nel senso che da quel momento in poi tutte le donne si sono sentite parigine vestite in quel modo. Insomma, la Hepburn è stata capace davvero di trascinare le ragazze di tutto il mondo, e lo ha fatto anche quando è cresciuta, quando è diventata una signora, nei suoi tailleur meravigliosi color pastello che ha portato per tutta la vita, è sempre rimasta di una grazia e di una bellezza assolute e impareggiabili.
Ma poi infatti, specialmente in Colazione da Tiffany, il fatto che lei, che aveva sempre avuto fino a quel momento lì dei ruoli puri, non so, lei in Funny Face è sempre stata una molto naif, molto semplice, molto pura, molto trasparente, riesce a trasformare il lavoro di una prostituta, perché la Holly Golightly nel libro di Truman Capote fa la prostituta, in un personaggio così etereo e così naif, che ha anche autorizzato, diciamo, ha sdoganato, come si dice adesso, nel mondo degli anni 60, il fatto che essere una donna di 30 anni non sposata e single non era per forza una cosa brutta, anzi era una cosa molto divertente ed era fattibile, si poteva fare. Il fatto che lei avesse questo look così semplice ma così giocoso e gioioso, anche nonostante la sua vita, autorizzava tutta una specie, quello sviluppo della nuova femminilità che poi dall'inizio degli anni 60 ha portato poi alla fine degli anni 60, negli anni 70, alla liberazione femminile vera e propria, ed è una cosa molto importante dal punto di vista sociale, bene, oltre che dal punto di vista estetico. Ecco.
Bene, se avessi avuto dei dubbi sull'opportunità o meno di fare un appuntamento su Cinema e Moda, sono convinto che sia una bella idea, perché vi sento particolarmente presi.
Potremmo andare avanti mezz'ora e non 10 minuti, voglio.
Angela, abbiamo aperto l'appuntamento di oggi parlando di William Holden e dicevamo che forse anche lui in qualche modo ha un suo...
Torna ovviamente in Sabrina, e quindi il legame con il compleanno di William Holden lo abbiamo concluso, insomma.
Esatto.
Abbiamo chiuso il cerchio.
Va bene, ritroveremo Angelo comunque prossimamente, direi che parleremo molto di Cinema e Moda anche nel corso dei prossimi appuntamenti.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.